quanto riguarda questa resurgence, come dicono i francesi, dei Templari, questo ritorno dei Templari, la serie Il ritorno del Templare, la vendetta, è diventato ormai dilagante. È un po' come il discorso degli UFO. Quando non si sa più di che parlare, oppure quando non si riesce più a coprire certe malefatte, si torna al sensazionalismo dei Templari e degli UFO. Voglio forse dire che gli UFO non esistono? No, però vengono utilizzati per coprire altre cose molto più compromettenti. Voglio dire che i Templari non esistono? No, come no? Certo che sono esistiti e certo che tuttora ci sono un sacco di associazioni che si fregiano di questo nome. Quello che io vorrei sottolineare è che l'ideale templare era qualcosa che aveva un senso 700 anni fa, 800 anni fa, e che aveva anche un associazionismo che aveva un senso 700 anni fa, 800 anni fa. Facciamo, non un passo indietro, facciamo una bella corsa indietro. Nel 1118, quando hanno iniziato l'ordine, c'era una situazione terribilmente destrutturata. Ormai l'impero romano era stato distrutto da varie ondate, sia interne che esterne, che avevano distrutto ogni forma di potere e soprattutto avevano destrutturato ogni istituzione civile. Quindi, sia per colpa delle corruzioni interne, dei giochi di potere interne, sia per colpa di ondate barbariche esterne, di fatto, questo grande potere dell'impero romano, almeno quello d'Occidente, era stato completamente rasato al suolo. Ma soprattutto era stata rasa al suolo ogni forma di istituzione civile. Allora, intanto non esistevano più governi, c'era un corri-corri, un fuggi-fuggi di tentativi assolutamente senza nessuna regola di gente che se litigava le terre, che se litigava il potere, tanti re, duchi, conti che si avvicendavano e si mozzicavano le orecchie, ma non c'era mai un vero ordinamento. Semplicemente quello che mordeva di più si acchiappava la terra. In più la gente non aveva possibilità di organizzarsi in maniera, come dire, civile, interessante, non poteva creare neanche delle piccole comunità, perché il potere centrale della Chiesa Cattolica aveva maledetto e interdetto qualsiasi forma di alfabetismo, cioè gli unici che avevano la possibilità e il permesso di leggere e scrivere dovevano essere membri dell'Ecclesia, dovevano essere membri del corpo della Chiesa, quindi frati, preti e manco tanto e soltanto molto selezionati. Tutti gli altri, anche se per caso sapessero contare fino a 9, erano passibili di eresia. Quindi il popolo non aveva il diritto e la possibilità di leggere e scrivere. Potete immaginare questo che cosa significava. Che quelle poche cose che si potevano dire e fare erano tramandate oralmente, quindi di generazione in generazione quello che poteva passare era soltanto un'ombra della saggezza degli antichi, un'ombra della saggezza che era stata creata in millenni di civiltà in tutto il bacino mediterraneo. Quindi l'Europa era territorio di scorrerie, non si poteva andare da un paese all'altro senza essere assaliti, perché l'economia non esisteva più, quindi esisteva solo un caos e chiunque varcasse la soglia del proprio paese veniva derubato. Quindi significava che se volevi fare un mercato nel paese vicino non lo potevi fare perché venivi aggredito. Quindi questo creava un grosso problema anche a livello di scambi commerciali. Non ne parliamo poi di viaggi a lunga gittata, non ne parliamo poi di scambi culturali che erano interdetti, come dicevo. Quindi la civiltà non aveva governo, non aveva regole, c'erano dei re che appunto da un giorno all'altro si prendevano e si arrogavano il diritto di essere re, ma era una civiltà totalmente cancellata dal punto di vista dell'alfabetizzazione. Tanto per dirne una, Carlo Magno ha firmato con la croce, non ha firmato i documenti ufficiali con la sua firma, ma con una croce. Quindi, se Carlo Magno era analfabeta, immaginatevi il popolo come poteva stare. Quindi, iniziano le crociate, i nobili e non nobili e gli scappati di casa di tutta Europa si riversano di corsa in Palestina con la scusa delle crociate per predare più possibile. L'ordine cavalleresco era non solo per quanto riguarda i templari, ma anche altri ordini che si sono creati a quel tempo, era un modo per cercare di riportare un pochino d'ordine appunto in questo caos, sia in Palestina, sia in Medio Oriente che in Occidente. Quindi tra le missioni degli ordini e soprattutto di quello templare era la restituzione di un minimo livello di civiltà sia in Occidente che in Oriente, soprattutto in Occidente, tant'è vero che se andiamo a vedere il numero di commende, cioè di presidi templari in Europa, è di molto superiore a quelli che possiamo riscontrare storicamente in Palestina. Cioè in Palestina c'erano i cosiddetti crack, che non è la droga che si fumano oggi, ma erano i castelli fortificati, delle vere e proprie fortezze in cui i presidi militari, che creavano dei presidi militari in cui i vari crociati si rifugiavano tra una battaglia e l'altra. Invece in Italia, in Europa, in Francia, in tutta Europa in realtà, si era creata una rete incredibilmente fitta di commende, cioè in ogni tot chilometri c'era un presidio templare. Questo che cosa assicurava? Che in questa rete fittissima di commende c'erano dei militari che pattugliavano, quindi templari più o meno iniziati, ma comunque appartenenti all'ordine, che pattugliavano le strade e rendevano possibile quindi lo spostamento da un paese all'altro. Se tu avevi delle stoffe da portare al mercato, potevi farlo senza essere assaltato. Oltre a questo, hanno cominciato a creare delle scuole non solo per gli appartenenti all'ordine, ma anche delle scuole a cui potevano accedere altri ragazzi che non sarebbero stati iniziati, ma che comunque facevano parte dell'entourage dell'ordine. Quindi riportare alfabetizzazione, riportare il commercio, riportare la possibilità di scambi. Infatti loro hanno inventato le famose lettere di credito che sono state il precursore della carta di credito, proprio perché per evitare qualsiasi problema tu potevi depositare 100 monete in una commenda a Roma e prendere la lettera di credito e con questa lettera di credito riscuotere la stessa somma a Gerusalemme. Questo cosa serviva? Al fatto che viaggiare con un foglio di carta era molto più facile, o una pergamena, era molto più facile che non viaggiare con 100 monete che sarebbero state sicuramente più pericolose da trasportare. E mi direte, ma che cosa hanno fatto allora in Palestina? Sì, c'erano le guerre per assicurarsi Gerusalemme, ma in realtà il sogno di Gerusalemme è durato molto poco. Quello che hanno fatto i padri fondatori dell'Ordine Templare è stato di scavare per anni sotto al Tempio di Salomone, perché era una vera e propria miniera di manoscritti e di documenti e di testimonianze di civiltà e di realtà anche scientifiche che erano state completamente cancellate da anni, secoli di barbarie e di dominazione della Chiesa cattolica. Quindi recuperare delle conoscenze, tra virgolette, perdute, tra virgolette, proibite, era sicuramente parte di questo piano. Poi è chiaro che si sono combattute moltissime battaglie, ma si sono anche perse moltissime battaglie in Palestina. Quello che invece rimaneva e diventava sempre più forte era questo réseau, questa rete molto capillare di presidi templari in tutta Europa, proprio per assicurare questo ritorno a una civiltà istituzionale. Questo era fondamentale nel 1100, nel 1200 ha continuato, nel 1300 è crollato per una serie di motivi. Motivi interni anche qui e motivi esterni. Da una parte, motivazioni interne era che l'ordine templare è stato infiltrato, secondo alcuni autori, dal priorato di Sion. In ogni caso, è stato infiltrato da un potere che oggi chiameremmo Cabala, Illuminati, Deep State, come li vogliamo chiamare. Ma insomma, i cavalieri neri hanno preso possesso dei cavalieri bianchi, quindi i cavalieri bianchi hanno avuto come unica alternativa di arrendersi al re di Francia che gli voleva fregare il tesoro, si sono arresi, si sono fatti arrestare pur sapendo dell'intenzione del re di Francia, Filippo il Bello, intenzioni che conoscevano già da un anno. Quindi l'unica cosa che potevano fare era arrendersi, effettivamente chiudere l'ordine, almeno momentaneamente, finché non avessero espulso questa parte nera. Minacce esterne ci sono state, come Filippo il Bello, appunto, che era il re di Francia, voleva impossessarsi del tesoro templare. Sul tesoro templare ne possiamo parlare un bel po'. L'hanno cercato tutti e non l'ha trovato nessuno. Perché? È perché i templari, appunto, sapevano da un anno che ci sarebbe stato questo arresto, sapevano da un anno che Filippo il Bello mirava al loro tesoro, quindi si sono ingegnati per creare tutta una serie di depistaggi per fare in modo che ci fossero tante di quelle false piste per cercare il tesoro che nessuno l'avrebbe trovato. Infatti, un po' come per Atlantide, no? Ci sono 50 versioni diverse. C'è chi dice, era qua, era là, era in Scozia, era in America, era in Turchia, era in realtà stava in Puglia. In realtà stava a Reine del Château, insomma, ci sono 50 versioni diverse. La verità è che loro sapevano fare il loro mestiere, hanno creato molte false piste, hanno creato, pare, addirittura dei falsi, anche di reliquie molto importanti, proprio per disseminare, e fuorviare chiunque cercasse di accaparrarsi il loro tesoro. Quindi si sono lasciati arrestare perché sapevano che le minacce esterne purtroppo erano minime rispetto alle minacce interne, cioè un'energia non buona che aveva pervaso l'ordine. Quindi quelli che oggi si definiscono templari possono avere le migliori intenzioni, ma quello che la catena templare, cioè la catena iniziatica che è iniziata molti millenni prima dell'ordine templare, la chiamano catena templare perché in realtà è una rete di iniziazione e i templari l'hanno chiamata così, ma c'è una catena iniziatica di trasmissione di certe conoscenze esoteriche che sono andate avanti per molti millenni. In questa catena iniziatica, oggi, molti sono d'accordo che non ha più senso organizzarsi in una piramide come succedeva negli ordini iniziatici. Oggi è arrivato il momento per ogni essere umano di essere gran maestro di se stesso, di essere guerriero, di essere colui che entra o colei che entra nella sacralità del proprio essere, colei o colui che realizza di essere in diretta connessione con il divino e di darsi da fare senza aspettare e senza obbedire a nessun maestro, ma essere maestri di se stessi. Ecco che ogni forma di associazionismo può avere le migliori intenzioni, ma non rispecchia quella che la catena iniziatica oggi richiede a ogni essere umano, e cioè l'autonomia, la capacità di connettersi e di agire in prima persona senza vertici, senza piramidi. Dopo tutto questo spiegone, vorrei fare una chiosa di stretta attualità. Quelli che hanno fatto fuori i Templari li hanno fatto fuori con l'accusa di pratiche abominevoli, in poche parole di essere satanisti. Nei secoli successivi, l'Inquisizione, quando voleva disfarsi di qualcuno perché diceva una verità scomoda che avrebbe sovvertito il loro potere, di cosa l'accusavano? Di pratiche abominevoli e di satanismo. E ancora oggi, quando c'è qualcuno, una voce fuori dal coro, che dice delle verità, che dice delle cose assolutamente incontrovertibili e suffragate da documenti, di cosa la si accusa? Di satanismo. La si accusa di essere persona abominevole perché non possono confrontarsi entrando nel merito, perché dovrebbero provvedere e procurare altri documenti che vanno a confutare quello che si dice. Quindi è molto più facile fare un'accusa ad personam, cioè io non posso dire che è sbagliato quello che dici, ma io comincio a dire che sei satanista, così ti ho discreditato. Ecco, questa tecnica, che è tipica proprio dell'Inquisizione di Santa Romana Chiesa, è quella che vediamo in questi giorni. A voi le conclusioni su chi è cosa e su che energie sta.